Allora, dicevamo, Simmel, diciamo che parte male, se vogliamo essere un attimo ironici, perché è un pensatore di sinistra, più o meno diciamo socialista, ed ebreo nei primi anni del Novecento in Germania, che è proprio la collocazione migliore che te può venire in mente per queste cose. E oltretutto ha un modo di fare cultura che è completamente fuori dall'accademia normale. Quindi l'Accademia normale che fa? Non lo fa entrare, evidentemente, no? Lo tratta a pesci in faccia fino all'estremo limite accettabile, perché lui magari non era un professore incardinato, ai tempi si chiamavano professori straordinari, erano professori per i quali si pagava per andare a sentire le lezioni, quindi vorrei che vi metteste un attimo, no, nei panni di questa gente di un secolo fa. Un secolo fa c'era gente che pagava per andare ad ascoltare qualcuno. E non solo, ma quando faceva lezione Simmel usciva sulla prima pagina della Gazzetta di Berlino. Quindi non era proprio una lezione qualunque, era un momento in cui vedevi, sentivi, imparavi, crescevi. Ok? Che è un po' quello che mi piacerebbe che accadesse alle mie lezioni, ecco perché vi faccio una lezione di un certo tipo. Perché non me ne frega un cazzo che vi scriviate le cose a memoria che vi ho detto io, non so, non è rilevante. Rilevante è capire qualcosa, avere delle intuizioni, avere delle fulminazioni, avere delle aperture. Ok? Allora Simmel fino al 1800, 1916, mi pare, lui è del 1863, coetanei, più o meno, secolo più, secolo meno, e lui fino al 1916 fa questa vita da docente, diciamo, più o meno. Diciamo, come potremmo dire oggi, lo potremmo chiamare aggregato, comunque un avventizio per certi versi, pur con tutto questo successo che ovviamente gli richiamava l'odio di tutti gli altri che andavano a fare lezione e nessuno si rifilava di pezzo. Poi a un certo punto, non potendo trattenersi ulteriormente perché era diventato un personaggio di una grandissima levatura, gli danno una cattedra. Oh, hai visto, finalmente, tutto è bene quel che finisce bene? No, perché gliela danno a Strasburgo, che è il buco di culo del mondo al tempo, diciamo, mettiamola così. Oggi ancora qualcosa si fa a Strasburgo al tempo, niente. E non solo, ma si trova pure, guarda caso, proprio sulla linea di fronte. Quindi dopo 2 anni lui si trova che ha guerra dentro casa, praticamente. Figuratevi. Muore nel 1918 per un cancro al fegato, perché vuoi dire il minimo che te possa venire, a un certo punto, come si dice a Roma, no? Mi sono mangiato al fegato, vero? E quindi in quel momento però, in quei brevissimi anni, lui mette in piedi una teoria pedagogica completamente diversa, tanto per cambiare, da quella corrente, no? E nel quadro di questa pedagogia, Simmel ti dice questo, dice io non posso dirti che devi fare, ti posso far vedere verso dove potresti andare, però poi ci devi andare a te. Ecco perché devi scegliere una via che ha un cuore, che è più o meno quello che ha detto poi Steve Jobs. Cioè, quelli che pensano a questi argomenti vi dicono più o meno tutti la stessa cosa. Se tu devi camminare per tutta la vita, deve essere qualcosa che vale la pena, perché sennò ti rompi le palle. Te cominci a chiedere perché, chi te lo va a fare, chi te ci ha mandato, potevo fare un'altra cosa, tutta una serie di cose molto sgradevoli, che però sono prevedibili. Io mi rendo conto che per voi, alla vostra età, ed è normale, tutto quello che vi capita è qualcosa di totalmente nuovo e che nessuno può capire. Lasciate stare, possiamo capirlo benissimo. Ne abbiamo fatte, vissute tante di quelle che potrei annoiarvi. Però uno qualcosa impara, no? Qualcosina. C'è una bellissima canzone di Paolo Nutini che si chiama Tricks of the Trade, che dice sì, è stata lunga, è stato duro tutto sto cammino, però qualcosa abbiamo imparato gli strumenti del mestiere. Ecco, quelli sono importanti, ma sono gli strumenti del mestiere di vivere, non sono gli strumenti del mestiere del cavolo che qualcuno pretende che voi facciate e che farete auspicabilmente. Sono gli strumenti con i quali ti orienti, con i quali capisci come spendere il tuo tempo, le tue risorse, le tue amicizie, le tue opportunità, perché è sempre una questione di scelta, ragazzi. Sempre. Anche se ve la tolgono, anche se pare di no, anche se vi chiamano in causa migliaia di motivi per i quali, la scelta c'è sempre. Devi semplicemente avere, come dire, l'energia e la testardaggine per perseguirla, in certi casi. Ma se non lo sai e non sei convinto, che scelta farai? Quella comoda. Fanno tutti la scelta comoda. E lo vedo da voi. Allora, abbiamo parlato dell'esame, come faremo l'esame, no? Vi ho detto, facciamo lo scritto, potete registrare il voto oppure potete sostenere un esame, un orale integrativo. Che per me era il punto di vista, il mio, quando ho cominciato questa storia, era quello per il quale chi avesse preso 27 perché ai tempi non facevo arrivare al 30 sarebbe voluto venire a farlo onore per prendere 30, perché il mio punto di vista, come vi dicevo ieri, è che cazzo voglio che riconosci che sono bravo, santa Madonna. Accettate tutti 18-20, che è una cosa che a me fa una tristezza. Lo so che non dovrei dirlo, però quest'anno ho deciso di giocarmela in modo diverso. 18-20 è proprio il modo per dire a me della tua materia non me ne frega un cazzo, devo soltanto mettere un timbro sulla cosa. Qui a posto, grazie. Tu, bene così. Ripeto, francamente non mi interessa il giusto, nel senso che quello che mi scora è che perdo 72 ore di vita a parlare con gente che non me la retta minimamente. Vabbè, capita. Però quello che mi affligge è che la prospettiva che è sbagliata ed è la vostra, non la mia. Non so se è chiara sta cosa. Perché io tendenzialmente sono un tipo che si accontenta. Vivo con poco, come dire, ho sacrificato potenziali stipendi mirabolanti per star qui a rompermi i coglioni, quindi voglio dire, ce l'ho, la questione la so. Però ci si accontenta in certi casi, in altri casi non tanto. No? Allora, questo specifico caso è un caso nel quale io vi spronerei a non accontentarvi. Non solo perché anche da un punto di vista strumentale. Prendere una laurea men che eccellente serve quasi a nulla, diciamocelo. No, okay. Ma perché è una questione di soddisfazione personale? Perché la laurea non è un qualcosa che devi fare per forza, ma se la fai è qualcosa che ti permette di crescere, di spiegare le tue potenzialità, di diventare meglio di ciò che sei, perché pare che una delle nostre chiamate umane sia quella di crescere, di cambiare costantemente. E se non cambi e non cresci qui, dove diavolo dovresti farlo? La domanda interessante. Quindi il punto centrale a cui vorrei portarvi è questo. Consideratela sta cosa. Non serve che, voglio dire, pensateci ogni tanto, de notte. Ma adesso vi faccio sentire pure Supertramp così capite di che parliamo. Perché è una canzone veramente fantastica quando è stata scritta. Vabbè, ad ogni modo, ci sono dei momenti in cui è opportuno fare mente locale. Quindi chiedetevelo, ma io veramente voglio prendere 20? Non, che poi ve lo do, quindi non è un problema. È lì, ve lo registrate, ve lo portate a casa, fateci quello che vi pare, non mi interessa. Vorrei che fosse chiara sta cosa, io non ho un problema con nessuno di voi. Potrei avere un problema se proprio non capiste assolutamente nulla, e questo sarebbe seccante, ma continuerebbe a essere un vostro problema, non un mio problema. Ed è per questo che vi ho detto sin dall'inizio che questa è un processo, non è una lezione. Quindi non solo quello che dicevamo ieri a proposito della famosa domanda è utile da un punto di vista di cooperazione, ma è utile anche perché alimenta il processo. Allora io vi insegnerò una cosa a proposito delle aspettative e vi dirò che le aspettative sono immaginazione condivisa, che è una bella definizione. Me l'ha data un vostro collega. Io erano anni che cercavo un modo per chiamare aspettativa buono. Un vostro collega a fisioterapia mi ha detto: ma questa è immaginazione condivisa, tuo cazzo, eccoti, vedi, sei arrivato, t'ho aspettato da 15 anni, però eccoti qua. Quindi, come vedete, s'apprende, io imparo un sacco di cose a lezione. Che vi piaccia o meno, riesco a impararle nonostante tutto, anche perché costantemente mi chiedo come faccio a fargli capire qualcosa, che non è esattamente quello che immaginavo quando sono venuto qui. Quando sono venuto qui pensavo che avrei dovuto spiegarvi delle cose sottili, raffinate, no? Tutta una serie di discorsi che potremmo fare, ma che tanto, purtroppo senza offesa, non c'è verso che mi capiate, quindi non li faccio. Però è un problema, perché io quello volevo fare. Allora adesso invece devo interrogarmi su come fare a farvi capire l'ABC. Porca puttana, ed è frustrante perché, detto fra noi, io sono abbastanza bravo nel mio lavoro, quindi mi piacerebbe potervi far capire meglio tante cose. Solo che, come dicevamo, la conoscenza è un problema molto più complesso di quanto a noi non sembri e che non ha niente a che fare col quantitativo. Il quantitativo è un approccio rozzo che noi abbiamo, un approccio brutale alla realtà, veramente da bottegaio nel senso peggiore del termine, e continuo a dire che avendolo fatto per 10 anni non offendo nessuno. Quindi, perché? Perché quello che tu capisci da un testo è anch'esso un processo costante. Allora tu puoi aver letto un libro, l'hai letto bene, l'hai capito bene, lo rileggi dopo 2 anni e capisci tutt'altra cosa. Perché? Perché tu sei cambiato. E questo è il punto centrale che voi non capite, voi cambiate. Cambiate durante il giorno, cambiate durante le settimane, cambiate nelle stagioni, cambiate con l'età. Quindi quello che ha letto il libro se lo ricorda, auspicabilmente, sempre che l'abbia letto e non si sia tenuto i famosi cazzo di appunti, perché quello non voglio manco piarli in considerazione. Però se rileggesse il libro capirebbe altre cose. Tanto per chiarirvi, io ho dei libri a casa con le note accanto, con la data. Perché siccome sono 5-6 volte che li leggo, ogni volta evidenzio altre cose perché quelle non le avevo viste la volta prima. Perché pensavo ad altro, perché avevo un altro problema, stavo facendo ricerca su questo e non su quello, quindi quello mi ero perso perché ero distratto, perché suonava il telefono, perché stavo sentendo un pezzo musicale, a voglia, a motivi, perché la nostra attenzione è un'altra di quelle cose sulle quali è opportuno interrogarsi. Noi abbiamo una spanna d'attenzione, nel migliore dei casi, intorno ai 45 minuti. Ok? Nel migliore dei casi. Oggi si tende intorno ai 30 secondi, come i pesci rossi, più o meno, no? Quella roba lì. Tenete presente che per valutare la presa di una pagina web bastano 7 secondi. 7 secondi. Mortacci loro, come te può venire in mente che tu in 7 secondi riesca ad articolare qualcosa di lontanamente vicino a un pensiero, magari anche critico o un interesse? Non c'è niente di razionale, non c'è una parola che è una, ecco perché non ci sono più le parole. Perché le parole implicano un processo mentale, implicano una competenza, implicano un pensiero e noi non li vogliamo, vogliamo che voi facciate così come gente autistica, senza nessuna offesa manco per loro, però ormai se devo mettere questo disclaimer fisso, non voglio offendere nessuno, perché chiunque si offende, però va bene, fate questi gesti insensati, senza nessun tipo di ragione, se non un riflesso proprio dei più brutali, banali, fisici, che per carità hanno anche loro una loro, come dire, un loro senso, ma non possono essere l'unico modo attraverso il quale affronti il mondo. Quindi le parole servono, e più leggi, e più hai le parole. Su questo le chiacchiere stanno a zero. Allora, tanto per dirvi quanto sono antico, io ho avuto un professore al liceo di inglese, il professor Manlio Bonanni, che saluto perché è stato una delle di quelle persone che ti rimangono, che ci ha rotto l'anima per tutti e 5 gli anni facendoci imparare a memoria tutto. E ho imparato a memoria il Canterville Ghost di Oscar Wilde, vi posso recitare. Dall'inizio, when Mr. Hiram B. Otis, the American minister, bought Canterville Chase, everyone told him he was doing a very foolish thing. E andiamo avanti per 50 pagine perché le sapevamo tutte a memoria e me le ricordo ancora. Ne sono passati 40, 53, no, 43 anni. Quindi, capite? Perché? Dice, ah, imparare a memoria è stupido. Non è vero per niente. Imparare a memoria certe cose te le lascia in testa e tu hai un vocabolario. Senza accorgertene, hai un vocabolario, puoi dire delle cose e trovi le parole. Oh, trovi le parole, è incredibile. Capite? Io sono andato, dopo il liceo, sono andato a fare il. Come capita, si chiama? L'Oxford, no, come si chiama? Il Proficiency. E sono entrato nell'anno prima dell'ultimo esame. Quindi, liceo scientifico, pubblico, mai te lo saresti aspettato. Ma il professor Bonanni a noi faceva studiare delle cose che non le studiate manco voi. Al quarto liceo io ho fatto il teatro dell'assurdo in lingua e sono andato a vedere Beckett a teatro in inglese a 16 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ho fatto Tennessee Williams sempre in lingua, cioè voglio dire, ci trattava da persone adulte e ha fatto bene perché io, come dire, parlo bene inglese grazie al mio professore del liceo. Le chiacchiere stanno a zero. Allora perché non dovrei chiedervi lo stesso? Spiegatemi. Per quale ragione dovrei farvi studiare 4 slide o 5 stronzate quando invece non vi serve a niente? Non vi dico di imparare a memoria i libri, ovviamente, però vi dico di leggerli. Eh? Già facciamo una cosa, veniamoci incontro. Quando abbiamo fatto la maturità, c'era lì il commissario esterno d'inglese che ha provato ad aprire bocca col primo, quello l'ha zittito, l'ha corretto e lui è stato zitto per tutto il tempo. E noi abbiamo fatto l'esame d'inglese a spada tutti quanti perché conoscevamo a memoria tutti e 3 gli ultimi anni di tutto. Ed eravamo una classe di 20 persone. Tra l'altro era una classe che aveva sfondato un po' di record perché la mia classe al tempo era nota per andare in una piccolissima aula con 5 persone perché ci decimavano strada facendo. Noi siamo arrivati in 16, per cui era una bella classe, devo dire. E quando è stata la maturità ci siamo ammazzati alle risate, evidentemente, perché pur ovviamente un po' tesi, perché era sempre comunque la maturità, però l'inglese quando è uscito tutti quanti che stappavano, cioè che figura di chi se ne frega, l'inglese lo so, perciò non è un problema. Quindi capite che ci sono dei modi di porsi e dei modi di fare che sono in qualche misura importanti. E io non voglio offendervi pensando che siate dei bambini, perché voi non siete bambini, ragazzi, avete 18 anni almeno, quindi votate, quindi siete adulti. Piaccia o meno, la cosa è quella. E io non voglio trattarvi da da creature, voglio trattarvi da adulti, però se vedo trattare da adulti dobbiamo farlo in due perché, come dire, se no i risultati sono catastrofici. Ok? Quindi cerchiamo di metter via la questione del lecchinaggio, mettiamo via tutte quelle balle colossali e cerchiamo di porci il problema. Ho capito che sta dicendo, mi sto rendendo conto di che intende, voglio che me lo ridica? Prego, chiedete, io sto qua, non ho nessun problema a ricominciare perché come notate io faccio lezione a braccio. E non ho un percorso che mi interrompete, mi scordo ogni tanto, mi perdo il filo perché riesco a seminarmi perfino da solo, quindi immagino che pure per voi possa essere, come vi dicevo ieri, fermatemi. Però, insomma, direi che per il momento dovrei essere riuscito ad essere abbastanza coerente. Chiudiamo con un altro esempio che può esservi chiaro, così forse entrata nell'ottica. Ma secondo voi, quando Gandhi ha cominciato la marcia per il sale, era Gandhi? Ecco. Allora, perché Gandhi ha cominciato la marcia per il sale? Perché non ne poteva più, perché ha preso posizione. Questo lo vedremo, è uno degli elementi focali dell'idea di cultura in Max Weber. Essere un essere culturale è un essere che prende posizione. Non sempre, perché è chiaro che, come dire, non finiremmo più. Ecco perché devi conoscere te stesso, perché devi sapere per cosa vale la pena per te prendere posizione. Potrà essere il problema dei bambini abbandonati, potrà essere il problema delle cure palliative per i malati terminali, potrà essere qualunque altra cosa, non lo so, non è importante. L'importante è che tu scelga che per quel tema puoi impegnarti. Che gli altri lo vogliano o meno, che ci sia qualcun altro accanto a te o meno, chi se ne strafotte? Perché tu poi diventi l'esempio. Sul sito www.sociologica.it trovate sotto, nella parte dei materiali, c'è un video di uno che ha pulito una spiaggia a Mumbai. Non so se l'avete già visto, interessante. Perché questo si è trovato davanti a questa immensa distesa di immondizia, perché avrete forse visto in che stato stiamo trattando il mondo. E si è messo a pulirla da solo. Cominciato, la gente va a dice, che stai a fare? Pulisco, cioè, vabbè, che vuoi fare? Capito? E io pulisco, tu fa come cazzo te pare, ti ho chiesto di venire qua. Allora, dopo un po', un altro ha deciso di pulire insieme a lui, dopo un po', un altro ha deciso, insomma, sono diventati migliaia e hanno pulito la spiaggia di Mumbai. Quindi, come si dice, le cose se le fai, cambi. Almeno cambi te stesso e cambi quelli accanto, magari non pulisci tutte le sabbie e tutte le spiagge, però tu sei diverso. Perché sei più consapevole, perché sai che puoi fare qualcosa pure se agli altri non sono d'accordo, se non l'hanno contemplato, se non è uscito su TikTok, chi se ne strafotte? Lo fai e basta. E questo vi giuro che capita, perché a me mi è capitato identico, però a Ponza, che c'era un'isola lì davanti, che non mi ricordo manco più come si chiama, forse Palmarola, può essere? Ah, allora sono andato a vedere quest'isola e sulla spiaggia di ciottoli, ogni ciottolo c'è stata una bottiglia di plastica, a me è una cosa che fa venire un velo di rabbia. Siccome per fortuna oltre alle bottiglie di plastica c'erano anche le buste, ho preso una busta di plastica e ho cominciato a metterci dentro le bottiglie. È arrivata una signora e mi fa, ma lei abita qui? E io ho detto no. E lei, perché lo fa? Ecco, il problema è esattamente questo. Non è che ci devo abitare per essere offeso dal fatto che fa schifo. Non so se è chiara sta cosa. Tutto lì. Perché tu dai per scontato che se qualcuno sta facendo qualcosa è perché gli conviene per qualche verso, perché ci abita, perché pagano i pieni delle bottiglie, i vuoti delle bottiglie, eccetera, eccetera, eccetera. Il fatto che tu possa fare qualcosa perché ritieni che sia giusto farla non fa più parte delle nostre possibilità di spiegazione del mondo ed è un crimine. Semplicemente un crimine. Per cui una delle cose che dovreste imparare uscendo da qua dentro è qual è la cosa per la quale è giusto che io rinunci alla mia comfort zone, rinunci agli amici che mi mettono i like, rinunci a mamma che è d'accordo, rinunci a quello che mi ha detto che va bene, e tutta sta selva di persone che non si capisce a che titolo parlino. Che questo è il punto. A che titolo? Qualcuno dovrebbe sapere meglio di te che devi fare. Visto che non sappiamo manco chi siamo noi stessi, tu figurati se io posso sapere che può fare lui. No, non ha senso. Io posso soltanto sperare che lui a un certo punto decida di voler sapere chi è e faccia qualcosa di conseguenza. Fine, non posso fare altro. Siccome questa fa parte di quello che mi hanno detto i pedagogisti essere il patto educativo, ecco, il mio patto educativo è questo, io vorrei che voi imparaste a capire chi siete. Dopodiché fate quello che vi pare, liberi, proprio guardate. Da questo punto di vista, se potessimo essere anarchici, io sarei felice, figuriamoci. Domande? Ok, allora, che ora è? E 3:30, 2:30, ok, facciamo un piccolo break, poi faccio sentire Joe Bertrand e poi comincio a rompermi le scatole con la didattica. E vabbè. Allora, detto questo, abbiamo domande su quello che abbiamo detto finora o ieri o qualcosa che è venuto in mente nel frattempo? Basta che non parliamo dei bagni e delle firme perché per oggi basta, grazie. No? A posto. Ok, allora, vediamo un attimo di cercare di seguire questo piano che mi sono incoscientemente posto. Allora, come vi ho detto, oggi cominciamo, e io temo che finiremo pure perché... Vabbè, vediamo, insomma, comunque, cominciamo a parlare dei concetti di base della disciplina. Concetti di base che vi darò in quello che secondo me è l'ordine più o meno logico in cui li possiamo meglio comprendere, dando delle definizioni di massima, ve le risentite se la registrazione serve che ve le scriviate, insomma, è roba piuttosto banale, cercando di non mettere, di non discuterli. Se comincio a discuterli, fermatevi perché altrimenti finiamo più, perché per ognuno di questi argomenti faremo 2, 3, 4 lezioni, cioè sarà una cosa un attimo più complessa. Però ho pensato che forse magari se ve li dico prima, magari li trovate anche nel libro, perché? Perché come vi ho detto ieri, il libro non è un manuale di sociologia, ma un manuale di storia della sociologia, per cui i vari argomenti li troverete nei diversi capitoli degli autori che li hanno trattati in modo più importante. Per cui troverete la stratificazione sociale. Mi pare con Durkheim, troverete quell'azione con Weber, in modo non troppo manualistico, che ovviamente rientra nel mio intento di farvi studiare in modo, come dire, un attimo meno canonico. Perciò, se li conoscete da prima, gli argomenti, secondo me, almeno quando leggete a stratificazione, ah, stratificazione, questa l'ho sentita, ok, vediamo di che parla. Ok? Fin qui? Per cui oggi cominciamo sta carrellata e vediamo che viene fuori, perché è la prima volta che lo faccio in vita mia, per cui mi scuserete se riesco ad essere noioso, ma può darsi. Allora, cominciamo con un concetto chiave che è quello di stratificazione sociale. La stratificazione sociale per certi versi può essere intesa come una rappresentazione grafica dello spazio sociale ed è relativa ad ogni cultura, cioè ogni cultura ne ha una fondamentalmente. Ed è inoltre anche una questione spesso e volentieri convenzionale. Adesso cerchiamo di capire un po' meglio cosa questo possa voler dire. Allora, la stratificazione sociale che voi suppongo abbiate visto per un verso o per l'altro è la famosa piramide sociale, che è quella, come dire, ci affligge da non si sa più quanto. Quindi. Oh. La piramide sociale, detto in breve, cosa descrive? Descrive 4 o 5 strati, no? Ognuno più, relativamente più piccolo di quello precedente. E descrive anche di conseguenza, se vogliamo, il sistema di disuguaglianze in vigore in una certa società. Perché tra gli strati ci sono delle differenze. Ci siamo fin qui? Come immaginerete, poi vedremo anche per quale motivo, gli strati superiori sono quelli che stanno meglio. Ok? Quindi, che succede? Che quelli che stanno nella sezione di punta sono quelli che, wow, quanto si divertono. C'hanno tanti soldi, spendono un sacco di cose in fregnacce, e pian piano scendiamo con quelli che non riescono a chiudere il mese pur lavorando, tutta quella generazione di, come dire, emarginati, marginalizzati, discriminati, tutti quelli che abbiamo a disposizione. Nel frattempo, in mezzo ci sono una serie di posizioni che sono più o meno articolate. Quindi la stratificazione sociale, in qualche modo, è la figura delle disuguaglianze come concepite e accettate in una società. Ci siamo? Accettate perché? Faccio una piccola problematizzazione, piccola piccola, non ci riesco, vita. Perché se fate caso, quanti sono quelli che stanno in alto? Quanti sono quelli che stanno in basso? Oh, come mai quelli che stanno in basso non fanno così a quelli che stanno in alto e prendono il loro posto? Domanda interessante. Dovrebbe venire spontanea. Per quale ragione? Perché in una società come dire, strutturata e organizzata in modo normale, come quello che abbiamo visto fino ad oggi, la grandissima parte di noi ritiene di trovarsi nel luogo in cui deve stare. Perché c'è anche una questione, una componente di autogiudizio in questo. Ci sono una serie di valori in opera, che adesso vediamo di cosa si tratta, per i quali tu puoi anche, incredibilmente, pensare di stare bene dove stai. E quindi di non voler entrare a far parte degli happy few, di non volere perdere i tuoi privilegi ma senza sbatterti più di un tot, di fatto stai bene dove stai, o perlomeno lo accetti. Perché perché altrimenti non è spiegabile. Teoricamente dovremmo stare in uno stato di perenne rivoluzione finché non ne rimarrà soltanto uno, come diceva Highlander, e buonanotte suonatori. Altrimenti, no? Se non c'è, non è spiegabile, dimmi.
Diciamo di legge, nel senso, io non posso prendere il posto di un potere forte perché io, in un mondo in cui gira tutto intorno ai soldi, non posso praticamente, cioè anche se mettessi avvocati e tutto, non riuscirei mai ad avere la meglio su un potere forte perché loro hanno il potere monetario in mano.
Questo è esattamente quello che ho finito di dire poco fa. Siamo
Quindi
rovinati. Mi sta dicendo questo? No, a parte che ne parliamo di questa cosa. Perché voi dite, basta che lei pensi alla rivoluzione francese che è capitata l'altro ieri.
appunto, quindi usare comunque una sorta di violenza, cioè attivamente farlo,
Beh, sì,
non usare
tendenzialmente diciamo che parlando di storia, cioè, come dire, Vilfredo Pareto le dirà che la storia è il cimitero delle aristocrazie, termini forti, ma normalmente le aristocrazie finivano, vabbè, lasciamo perdere, finivano, comunque sì, insomma c'è anche una componente, potrebbe darsi che ci fosse una componente, infatti gran parte dei critici dell'oggi si chiedono com'è che la gente non sta in giro con i forconi, perché sarebbe, ecco, però non accade per una serie di ragioni, non le piacciono i forconi. Ah, no, pensavo che ci fosse qualcosa. Potrebbe darsi, però, per un'altra canzone che vi farò sentire dei Blue October una volta, guarda, tutto sommato ci ha provato, però io ti so accanto perché almeno ci ha provato. Potrebbe essere quello un punto di vista. Però diciamo che questi sono ragionamenti molto raffinati, spesso e volentieri la raffinatezza in queste cose non ha particolare domicilio, però di fatto quello che noi osserviamo attualmente è che l'attuale stratificazione sociale ha un'aria estremamente fissa, ha un'aria che non è quella della piramide. Oggi la famosa stratificazione sociale è quella alla calice di champagne, che fa tanto nightclub di briatore, quindi è anche chic, però vuol dire che c'è qualcuno che ha tanti soldi, molti che hanno una lira e in mezzo non c'è rimasto più nessuno. Il ceto medio ce lo siamo quasi giocato nel frattempo, però basta, se no cominciamo a fare tutte quelle cose che non volevo fare. Quindi la stratificazione sociale, abbiamo detto, è un modo per farci comprendere le varie articolazioni dei privilegi, dei rapporti, delle diverse appartenenze all'interno dello spazio sociale del nostro gruppo. Questi strati possono essere definiti in tanti modi. Li vedremo tutti nel tempo, però intanto vi dico quali sono quelli che analizzeremo. Sono, per essere precisi, la casta, che è una questione de iure, una differenziazione sociale de iure, la classe, che è un tema estremamente attuale, ma molto 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 connotato in senso marxiano, e il ceto, che invece è una formulazione che ha inventato Max Weber nel tempo, che a oggi è quella che meglio ci permette di capire un po' meglio le cose, fondamentalmente. Sono tutti e tre modi diversi di interpretare la stratificazione sociale, giocati su diverse variabili, però intanto sappiate che sono quelli che ci interessano. Che succede in questa benedetta stratificazione sociale che continuiamo a considerare come una piramide per comodità? Che ci si può spostare. Si può variare una cosa che è una degli oggetti sociologici più importanti per la vostra comprensione, che è lo status. Lo status è la posizione che l'individuo occupa all'interno dello spazio sociale e di conseguenza starà in uno di quei famosi strati che abbiamo visto, tanto per capirsi. Allora, lo status è lo possiamo definire, questo segnatelo perché non c'è da nessuna parte, ma secondo me è un buon modo per comprenderlo, è un indice sintetico dei valori, del modo in cui l'individuo risponde o si integra nei valori dominanti della cultura. Pare facile. Allora, abbiamo detto, è un indice sintetico del modo in cui un individuo ottempera, va meglio forse, ottempera ai valori che si ritengono più importanti in quella cultura. Ma pure qui ci sarà da fare una lunga serie di discussioni, però intanto prendiamolo per buono. Vuol dire che in qualche misura lo status si compone di alcune dimensioni. Qualcuno ha in mente quali potrebbero essere queste dimensioni? Vuole provare ad azzardare un'ipotesi, visto che tanto non valutiamo e quindi potete dire tutte le cazzate che vengono in mente liberamente? Secondo voi a cosa ci riferiamo noi quando parliamo di status, dello status di qualcuno, della posizione di qualcuno? Quali sono le principali variabili che prendiamo in considerazione? Allora, fermi tutti, questa è una alzata a mano, poverino. Andiamo. Allora, economico lo abbiamo registrato. Anche lei?
Gli ambienti che frequenti, però come è collegato anche con l'area economico.
Potere?
Politico.
Che intendi per influenza? E questa toccherà cominciarla a prevedere, sta facendo bene, molto bene. Allora, avete sentito più o meno, abbiamo parlato di influenza, potere, economia, giri, diciamo contatti, network, chiamiamoli così, ok? Scusa? Culturale, meno male che qualcuno ci pensa ogni tanto, e poi? Familiare, ok, direi che... Altro? Bene, allora, prima di fare il sunto di questo che mi hai detto, che va benissimo, vi faccio presente una cosa. Nessuno ha parlato della religione. Però non ci si pensa, perché non ci pensiamo più, noi perlomeno, nel nostro spazio sociale della religione facciamo tranquillamente a meno. Tenete presente che questo è qualcosa che è accaduto negli ultimi 60 anni, scarsi. Perché quando io ero piccolo c'era il referendum sul divorzio e vi garantisco che la religione era in mente a tutti. A noi in 40 anni improvvisamente la religione, puoi essere quello che cavolo te pare, vai tranquillo, non è più un problema. Il che però non vuol dire che non sia piuttosto un problema altrove. Tenete presente ad esempio l'Iran, ne avrete sentito parlare suppongo, perché mi pare impossibile non averne sentito parlare in questo periodo, e lì siamo in teocrazia proprio, para, la religione è il criterio di base, no, per il quale se non ti metti bene l'hijab eccetera, vabbè, non facciamo commenti perché siamo personcine corrette, quindi non diciamo nulla. Quindi, allora, togliendo di torno la religione, che peraltro è una delle dimensioni che nella storia umana è stata fondamentale e della quale parleremo estensivamente. Ah, tra l'altro, scusate, mi ricordo una cosa. Non vi ho detto di trovare sul sito un PDF di una cosa che si chiama capitolo 7 di un manuale, che è un mio capitolo di un manuale che ho adottato fino agli anni scorsi, che può essere utile che vi leggiate. Quindi lo scaricate, è free, non c'è nessun problema. Tenete presente che lì si parla anche di religione e religiosità, quindi può essere che torni comodo. Allora, abbiamo detto, tendenzialmente abbiamo visto appartenenza, quindi la famiglia, il luogo in cui il punto in cui nasci fondamentalmente, no? La posizione da cui parti, mettiamola così, economia, cultura, e qui c'è questa dimensione della fama digitale che comincia ad essere interessante, non l'avevamo ancora messa a tema, però potrebbe essere interessante che ci pensiamo. Anche lo direi che lo facciate anche voi. A proposito di un'altra cosa, adesso logistica, però teniamola presente e vediamo se è possibile inserirla come dove. Io tendenzialmente la vedrei più verso la parte dell'economia, però dovremmo considerarlo, anche perché è un nuovo modo di contemplare l'idea di prestigio, cosa che si era persa un tantino nel frattempo, quindi può essere carino. Quindi diciamo che queste, essendo le dimensioni rilevanti per lo status è un giudizio sintetico di queste quattro, ok? Una stima, una valutazione. Lo status è una cosa che a voi sembra, credo, aliena, o no? Bene, voi non fate altro dalla mattina alla sera che valutare gli status degli altri. Quando vi dicevo che siete sociologi senza volere, no? Quando tu guardi qualcuno, il momento in cui tu lo guardi, stai trovando tutti gli indicatori che ti servono per valutare possibilmente quelle dimensioni lì, e ti fai un'idea, no? Che poi può essere sbagliata, può essere giusta, perché nella cultura dove siamo noi particolarmente, l'immagine è manipolabile ed è uno dei principali modi attraverso i quali noi stabiliamo lo status dell'altro. Perché ci interessa così tanto conoscere lo status dell'altro e la relativa stazione che abbiamo nei suoi confronti? Perché occupa una serie di, diciamo che è argomento di una serie di grammatiche contestuali, no? Io, se ritengo ad avere a che fare con qualcuno che è più importante di me, adotto delle forme verbali particolari, un atteggiamento particolare, un certo tipo di deferenza, magari mi vesto in un certo modo, no? Ci sono una miriade di questioni che entrano in gioco e che hanno a che fare esattamente con questo. Tant'è che io da questo punto di vista sono sempre stato un po', come dire, ho sempre avuto qualche piccolo problema, ma essendo stronzo tutto sommato ci ho sorvolato. Perché? Perché io andavo a fare gli esami quando ero piccolo, negli anni 90, andavo a fare l'esame, siccome avevo 20, 24 anni, mi ricordo, sono poco, uscivo e i vostri colleghi pensavano che io fossi uno che era stato esaminato, e quindi mi dicevano: come andate? Hanno bocciato parecchi, e quelli diventavano bianchi, perché improvvisamente si rendevano conto di aver fatto una brutta figura o una gaffa. Avete sentito mai parlare del termine? Ecco, gaffo è il termine che in sociologia indica che tu hai mal giudicato lo status di qualcun altro. Tipo, vai da uno e fai: come sta, fra? E quello è il preside di scuola, e c'è un momento in cui rimani male. Ecco, quello lì è il momento in cui hai toppato il tuo giudizio di status, non ci hai fatto caso, eri ubriaco, non lo so, quello che te pare. Comunque è importante, è molto importante. È talmente importante che nelle società precedenti tutti avevano dei simboli che dicevano qual era il loro status, in modo che non ci si potesse sbagliare. Il che può sembrare anche ingombrante, ma devo dire la verità, è comodo. Anche perché limita le fregature, no? Perché oggi come oggi tu puoi far finta di appartenere a un qualunque tipo di status. Visto che l'immagine è la parte focale del modo in cui io decido chi sei tu davanti a me, se tu stai attento e conosci i trucchi, mi freghi. Le chiacchiere stanno a zero. Mi freghi. E questo dal punto di vista della sicurezza è interessante capirlo, perché fa parte di tutta una vastissima gamma di crimini, atteggiamenti e via discorrendo, che possono essere, che sono sempre in crescente frequenza, no? Perché ovviamente oggi tu puoi falsificare qualsiasi cosa, come dicevo ieri, per cui... Però non è il problema del falsificare, è il problema del conoscere la grammatica del ruolo che stai interpretando e fare in modo che l'altro non trovi nessuna difficoltà a credere che tu sia il fattorino, che tu sia l'ispettore, che tu sia il poliziotto. Non è un problema, perché se cominciate a farci l'occhio vi accorgerete che tutte le professioni hanno un loro insieme di tratti distintivi, un loro insieme di capi d'abbigliamento frequenti, un loro insieme di posture, un loro insieme di modi di tenere il capo, di usare la voce, di parlare. È incredibile, ma se ci fate caso, li cominciate a riconoscere. Non so se avete visto Smetto quando voglio. Smetto quando voglio, secondo me è un capolavoro. E c'era l'antropologo che faceva: non ti preoccupare, questo, ciao frate, come stai? E quella cosa lì. E quello cambiava le grammatiche di rapporto fra status a seconda di chi c'era davanti, per cui andava tutto liscio sempre, perché funziona così. Se tu queste cose le capisci, sei in grado di avere a che fare con chiunque, perché non attivi nessun allarme, perché rientri nella zona di comfort, perché ci sono dei tratti che vengono riconosciuti. È importante, è molto importante, e soprattutto non ti esponi a una serie di cose che purtroppo nella cultura contemporanea sono un po' meno importanti, ma comunque continuano ad essere importanti, come il ridicolo, il dileggio, la presa in giro, il cyberbullismo, no? Tutte quelle cose orribili che seguono, però sono sempre state lì, quelle non è che c'erano prima, adesso abbiamo degli strumenti migliori per metterle in atto. Ma se tu sai comportarti, se tu conosci le logiche, se tu ti rendi conto un po' meglio di chi hai davanti a te, capisci se parliamo di un quindicenne o di un camionista dei 40 anni, o potresti, insomma, ambire a capirlo e via discorrendo. Perciò diciamo che è per quello che siamo così attenti allo status. E siamo così attenti allo status anche perché lo status ha in sé delle componenti di potere, come diceva la vostra collega qui prima, anche se non è direttamente il potere che ne fa parte, perché il potere è una realtà estremamente complessa e oggi come oggi è molto sfuggente, quindi non è che è quantificabile, cioè il potere c'è, ecco, c'è, no, viene tot. Il denaro sì, fino a un certo punto, ma anche lì possiamo discuterne, però di fatto lo status è anche una possibilità di non riconoscere l'altro, per esempio. E noi purtroppo, mi ci metto spesso e volentieri anch'io, a volte ho dei giramenti tali che non ci faccio caso, a me sbaglio, ma noi tendiamo a sapere perfettamente chi possiamo trattare a pesce in faccia, ragazzi. O no? Quante persone potete far finta di non vedere voi? Tendenzialmente soltanto i diseredati, gli invisibili, i migranti, i pezzenti senza casa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi lo sapete perfettamente che se anche fate finta di non vederli, non si offende nessuno. Non è casuale che ci sia la trasmissione sugli invisibili, perché è esattamente quello il punto. Quindi, come vi dicevo, non solo conoscete le dinamiche, ma conoscete anche le regole, le eccezioni, i trucchi e tutte queste cose qui. Quello che vorrei che capiste. Voi di sociologia sapete tantissimo, solo che non avete idea di saperlo. Ma è tutta lì. E fa male quando la conosci, perché ti rendi conto di che razza di... Vabbè, ad ogni modo, quindi capite che voi sapete perfettamente se c'è qualcuno al quale dovete rivolgervi in un certo modo, qualcuno che è opportuno che vi noti, qualcuno che potete trattare come una merda che è perché volete scaricarvi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi queste sono tutte dinamiche di status. Il giudizio di status è istantaneo, voi non ci pensate neanche. vorrei che fosse chiara sta cosa, lo fate senza nessuna consapevolezza. Prendete atto dei dettagli, prendete atto degli abbigliamenti, prendete atto della postura, certo certe cose bisogna sentirli parlare, bisogna vedere con che macchina sono venuti, come volete, però nella gran parte dei casi ognuno di noi ha un'idea abbastanza chiara di chi ha davanti. Quindi l'espressione perfetto sconosciuto lascia un po' il tempo che trova, se vogliamo, questo lo vedremo meglio anche con Simmel, però di fatto noi abbiamo una galleria di tipi che conosciamo perfettamente e con i quali sappiamo come correlarci, che ci accompagna e ci permette di navigare la quotidianità, tutti i vari incontri che facciamo. Ci siamo fin qui? Quindi abbiamo visto stratificazione, figure della stratificazione e status. Mobilità. Che vuol dire mobilità? È il processo attraverso il quale noi cambiamo il nostro status. Perché nella nostra cultura e nel nostro tempo il nostro status è modificabile. Il nostro status, che vuol dire che è modificabile? Si può passare da uno stato all'altro. Come vedete, la vostra amica ha la sindrome di Hollywood, che è quella che abbiamo tutti. No, perché dice, vabbè, passo da uno stato all'altro, vuol dire che miglioro. No, poi anche andare molto peggio, dai retta. E quello che sta accadendo in questo periodo è esattamente questo. Cambi il tuo status. Auspicabilmente lo cambi meglio, tutti vorremmo, ovviamente, anche se ne potremmo discutere. Perfetto, liceo di scienze sociali? Ok, allora sì, la mobilità è ascendente e discendente, ma è anche verticale ed orizzontale. Cioè abbiamo un sacco di cose divertenti, come vedete, tutte delle scelte proprio fantasiose, no? Come la chiamo una che sale ascendente? Ehi, madonna, ci picchia. Vabbè, adoniamo davvero, ascendente e discendente, che vuol dire? Vuol dire che tu puoi passare da uno strato all'altro, tendenzialmente, visto che, come abbiamo detto, gli strati più in alto sono quelli che convengono, tu lì vorresti andare perché mica sei deficiente, però non è detto che tu ci riesca. Anche questo bisogna tenerlo presente, non è detto che tu riesca a muoverti, perché di questa cosa dobbiamo parlarne un attimino in più, senza esagerare, senza fare tutte le cose, però insomma qualcosina in più lo dobbiamo sapere. Ma anche dobbiamo sapere che questo discorso vale soltanto per la modernità occidentale. Nelle altre culture, comprese le nostre culture prima della modernità, la mobilità non c'era. Fine. O perlomeno c'era in certi casi particolari che avevano a fare con una serie di specifiche questioni, ma in linea di massima dove nascevi stavi. Fine.
In India,
ma anche in Francia fino al 1790, mica che c'è tale quale, per cui ecco, noi andiamo sempre a piazza con gli altri, non noi qui. Succede esattamente uguale, non abbiamo niente di così diverso. Quindi la mobilità è un processo storicamente connotato che diventa ovvio, libero e praticabile da chiunque con la modernità occidentale. Poi vedremo perché, al momento non ci interessa, ma intanto ricordatelo. Prima si era invece in un clima che noi chiamiamo di status ascritti. Oggi siamo in un clima di status acquisiti. Ci dicono principalmente, ma non è vero, ma lo vediamo, forse, non lo so, vediamo. Comunque, intanto, status ascritti e status acquisiti. Che vuol dire ascritto? Vuol dire che te lo becchi, detto proprio in modo estremamente così normale. Ovvero sia che il tuo atto di nascita comporta la definizione di gran parte della tua vita a venire. Nasci in una famiglia di un certo tipo e ci si aspetta che tu resti nella professione di tuo padre, resti nel luogo dove sei nato, ti sposi con qualcuno che fa parte della tua cerchia, parli la lingua che è prevista, hai la religione che hanno tutti gli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Praticamente sei bello che ti tagliano un vestito, te lo mettono e tu te ne vai tranquillo. Tutti urlano, mio Dio, che palle, però parliamone. Perché vuol dire che la grandissima parte di quelle scelte che ci affliggono non le devi fare. E da un certo punto di vista esistenziale, ragazzi, questa cosa è molto comoda, anche perché noi ci stiamo comportando esattamente allo stesso modo in questo periodo. Questa brama di cambiamenti si è molto attenuata per una serie di questioni, però noi oggi abbiamo già percentuali significative di figli che fanno il lavoro del padre. Abbiamo percentuali significative di figli che tornano sui luoghi di famiglia, riemigrano, cioè c'è tutto un movimento estremamente complesso di questo, perché tutta la retorica del cambiamento a tutti i costi, del miglioramento a tutti i costi moderna, ha veramente rotto le palle. E oltretutto contempla una serie di conseguenze sulle quali vi inviterei a ragionare, perché, come abbiamo detto prima, la stabilità sociale la stabilità di una società attraverso la sua stratificazione implica cosa? Che tu stia bene dove stai. No? L'abbiamo detto prima, vi ricordate? Che almeno una buona parte ritenga di star bene dove stai. Se tu poni come imperativo comportamentale il migliorare il tuo status, vuol dire che tu stai spingendo tutti a stare male dove stanno. Non so se mi seguite da questo punto di vista. È un po' un problema, perché non c'è posto per tutti. Mi seguite? Senza giudizi, non sto dando giudizi di alcuni. Mi sto limitando a fare delle considerazioni geometriche per certi versi. Cioè, se tutti noi che stiamo qui dobbiamo stare qui, e i chiacchiere stanno a zero, non accadrà mai. Per cui che cosa ottengo io? Ottengo forse una certa quota di movimenti e di mobilità verticale utile, però allo stesso tempo ottengo molta mobilità verticale discendente e un sacco di frustrazione, perché mi stai dicendo che io devo migliorare e non ci riesco. Bella rottura di palle. Questo è un po' uno dei problemi dell'oggi. Perché è ovvio che, come vedremo, questa retorica del miglioramento insieme alla retorica del lavoro sono retoriche iperboliche che sono state create in un momento storico particolare per certi tipi di necessità di quel periodo che non ci sono più, ci sono rimaste solo le retoriche, che è una bella rottura di palle, perché non sono più in nessun modo coerenti con quello che sta accadendo. Chiaro? Chiudiamo qui, se no faccio una nuova lezione, non vale la pena. Quindi, processi di mobilità. Come li faccio i processi di mobilità? Non hai idea, oppure vuoi dirmi qualcosa?
Ad esempio con il matrimonio.
Ha messo il dito nella piaga la vostra collega, perché il matrimonio è una delle poche strategie di mobilità sociale che vale da sempre. Come vi dicevo, nelle società premoderne non c'era la mobilità sociale, ma erano previsti alcuni casi nei quali potevi migliorare, uno dei quali, manca a dirlo, era il matrimonio. Perché? Arrivo. Perché il matrimonio è una forma di relazione sociale estremamente complessa. Soltanto noi, con la sindrome del mulino bianco, potevamo pensare che il matrimonio fosse due cuori e una capanna, perché è una cazzata colossale, anche nella prassi, tant'è che poi i matrimoni normalmente durano quei 15-20 giorni e poi te levi il pensiero. Dimmi.
Il matrimonio non era precedentemente, soprattutto, non era una possibilità di mobilità, soprattutto per le donne?
Sì, ma non solo. Se leggi il Rosso e il Nero di Stendhal, vedrai che già nel 700 francese c'era gente che frequentava le nobili per fare i salti. Cioè, sulla cosa del genere c'è da discutere parecchio. Tendenzialmente sì, però non solo. E ad ogni modo, comunque, il problema è questo: il matrimonio ha avuto sempre una serie di connotazioni estremamente ampia, no? Il matrimonio era politico, il matrimonio era sociale, il matrimonio era di convenienza, il matrimonio aveva degli scambi, insomma è sempre stato un modo per legare dinastie, per creare spazi, non soltanto un problema d'amore. Se c'era pure l'amore, meglio, ma non era proprio quello che avevano in mente al tempo. Diciamo, l'amore te lo trovavi altrove, se volevi, se non volevi, insomma c'era una serie di cose non particolarmente diverse da quelle di oggi, voglio dire, solo che ce le raccontiamo in modi estremamente diversi. Allora, quindi, il matrimonio, per la mobilità, dicevamo, no? Ok, allora sì, quella è una strategia. Nelle vecchie strategie, per venire a qualche accenno sull'ancien regime che studieremo estensivamente perché ci spiega tante cose, c'erano altri due modi che erano possibili, soprattutto per gli uomini in questo caso, però. No. No. Allora, politica e commercio non erano quelli giusti, questi sono borghesi, ragazzi, dopo, sono quelli nostri. Quelli del tempo erano l'esercito e il clero. Mi spiace, ma vi ricorderete, come diceva il buon Napoleone, che ogni fante ha il bastone da maresciallo nello zaino. Vuol dire che in certi contesti, se hai delle capacità o ti trovi nel momento giusto, al posto giusto, anche se sei il figlio dell'ultimo servo della gleba, puoi diventare generale, maresciallo, colonnello, eccetera, quindi fare una carriera verticale. L'altra carriera, ovviamente molto importante, era quella nel clero. Perché era una carriera molto importante quella nel clero? Perché vige la legge salica in Occidente. Voi direte, che cazzo significa? Ecco. Qualcuno sa cos'è la legge salica? Non ha a che fare col condimento dell'insalata, l'aiuto. È la legge per la quale il primogenito si becca tutto e gli altri non vado avanti. Ok, Perché ovviamente per mantenere le proprietà di famiglia, questo vedremo che tutte queste cose hanno delle profondissime connotazioni culturali, filosofiche e immaginali, però per il momento lasciamo da parte. Quindi che succede? Che una famiglia di nobili in cui ci sono cinque figli, il primo diventa il barone e i quattro che restano non si sa che faccia. Normalmente vanno in parti uguali nell'esercito e nel clero, perché era più o meno quella l'idea. Ora, io non credo che voi abbiate letto i Tre Moschettieri, che è un peccato. L'hai letto? Oh, beh, qualcuno, ovviamente c'è sempre l'eccezione, si diceva. Però tendenzialmente I Tre Moschettieri è un libro di una bellezza rara perché va a far vedere esattamente queste tematiche, ma reali, ragazzi. Cioè, io forse avete visto i film? Ma anche i film? Sì, ok. Allora, che succede? Arriva D'Artagnan, che è il famoso guascone, no? Di qua, di là, arriva a Parigi. Che cosa fa nelle prime 2 ore di permanenza a Parigi? Colleziona tre duelli, tre duelli. Allora voi dite, vabbè, queste sono cazzate dei Walt Disney. No. E quindi sono esattamente un problema che a noi interessa, perché era vero. Era esattamente così. Quel poveraccio di Richelieu che ci avrà avuto tutti i difetti che volete, perché poi il cardinale cattivo, lui Mazzarino, no? Tutte queste figure. Diventava idiota a fare in modo che i giovani nobili francesi non si ammazzassero come le mosche tutti i giorni alle 7 al convento delle Carmelitane Scalze, non per caso, è vero. I famosi, no, le guardie del cardinale che nel romanzo tutti, oh, wow, che stronzi, cercavano di fermarli perché? Perché era invalsa questa lettura un tantino, come dire, deviante del valore dell'onore, per la quale eri perennemente alla ricerca della minima scusa per andare a far botte con qualcuno. Tipo quello che ha ammazzato dei calci uno da poco, dice: "Hai guardato la mia donna?" E questi trogloditi che abbiamo in giro. Ecco, quelli erano un tantino più raffinati, però era uguale. Ok? Quindi il problema dell'onore come valore, ovvero sia come criterio in base alla quale si organizza la propria vita, questo lo vedremo a breve, era un valore fondante di quell'epoca. Talmente tanto che appunto D'Artagnan riesce a piazzare tre duelli, che poi sono Athos, Porthos e Aramis, quindi tutto sommato finisce bene, però comunque in 2 ore già tre duelli, perché non potevi, non, dove, cioè, dovevi guardare fisso per terra, perché come te sbagliavi di qualunque cosa succedeva una tragedia. Quindi figuratevi che tipo di influenza potesse avere, no? E quanto il fatto che la vita sia un valore in sé, parliamone, perché ci sono stati lunghissimi periodi nella storia dell'essere umano nelle quali questo discorso non era assolutamente realistico. No, ci sono culture nelle quali la vita è strumentale, se bene, se non muoio, fine, non è un problema, non mi pongo manco la questione. Quindi teniamolo presente perché anche quelle sono altre narrazioni abbastanza ingombranti. Ad ogni modo, quindi, queste sono le strategie di mobilità del vecchio regime, dove gli status erano tutti ascritti, come abbiamo detto, per cui qualunque cosa tu tendenzialmente dovessi fare già era predefinita dall'atto della nascita. Nel clima invece corrente, quindi nella modernità degli status acquisiti, cosa fai tu? Acquisisci degli status che ti permettano di migliorare il tuo status generale. E quindi, nella gran parte dei casi, ragazzi, vi comunico che voi siete qui per una questione di mobilità ascendente. E come vedete, la sociologia la state praticando da un po'. Perché da noi uno dei modi più semplici e banali per migliorare il proprio status è laurearsi. Il che spiega anche perché la nostra università abbia qualche piccolo problema. Perché tendenzialmente a quelli che ci vengono in larga misura di imparare qualcosa non gliene frega niente, per cui perché dovrebbe diventare un problema dell'istituzione? So se capite l'antifona. Allora, prendere una laurea vuol dire migliorare il proprio status dal punto di vista dell'emersione culturale e di conseguenza venir percepito da tutti gli altri o quelli a cui che ci interessa, che ci percepiscano come migliore, quindi status accresciuto. Oppure, ancora più frequente, la mobilità lavorativa. Che faccio? Mi trovo un lavoro nell'ambito di una delle istituzioni, concetto che stiamo per andare a vedere, più importanti nel momento culturale in cui sto vivendo. Oggi come oggi, quali sono queste istituzioni? Avrete le idee un filo chiare su chi è che, come dire, viene visto come un modello di successo oggi? Chi vi viene in mente? Su? Scusami? Un giudice? Dio, non credo, devo dire la verità. Per carità, mi viene semplicemente la canzone di André, quindi magari sono un tantino orientato. Eh? Un medico potrebbe darsi? Politi ancora, dico lì, lascia aperto, lasciamo rimettere. Un imprenditore, un broker di borsa, qualcuno che abbia a che fare con l'istituzione dell'economia, oggi. Dimmi.
Però al giorno d'oggi non ci sono anche i cosiddetti
influencer. Diciamo che i cosiddetti influencer sono comunque un'emanazione dell'istituzione economica. Per quanto, secondo me, poi possiamo discuterne, per carità, però vediamo un attimo, rientrano nel fatto che comunque le sfere sociali sono in larga misura dei modi di commercializzare l'esperienza, quindi di fatto siamo in pieno predominio economico. Il fatto che poi qualcuno possa definirsi influencer a me crea delle grosse difficoltà. Io ho sentito una volta Chiara Ferragni, che immagino sappiate di sì, l'ho scoperto da poco, però vabbè, e voi saprete chi è, e lei diceva: io voglio che i miei follower pensino con la loro testa. Io mi sono chiesto allora che cazzo sta a fare lì di preciso, perché cioè o l'influenza o non l'influenzi. Se pensano con la loro testa non credo che debbano andare a vedere che fa Chiara Ferragni, credo, poi sono un po' vecchio da questo punto di vista, quindi magari mi sbaglio. Però io credo che il fenomeno dell'influencer e tutta questa serie di cose con i life coach e tutta la banda abbia molto a che fare con quel discorso dell'autostima di prima. Guarda un po' i casi della vita. Perché, devo essere onesto, io da quando ero piccolo, se qualcuno voleva venirmi a dire che dovevo fare, io già mi incazzavo a prescindere. Per cui figurati uno che me lo fa per lavoro e ci abbiamo pure i milioni sopra, non lo voglio neanche prendere in considerazione. Però voglio dire, per carità, ognuno. Allora, dicevamo quindi, sta benedetta mobilità, la mettiamo in atto prendendoci un lavoro, per esempio, appunto, oggi potremmo pensare nel digitale, no? Anche se i lavori del digitale cominciano a essere, non so se avete notato quanti ne ha cacciati via Elon Musk quando ha ripreso Twitter, insomma, diciamo che è un po' rischiosetto, però borsa, figura di quella, è un evergreen, finché non saremo proprio finiti continueranno a giocare, e via discorrendo. Chiaramente non fa il violinista, neanche fa il poeta, se c'hai questi problemi, in linea di massima. Anche se pure su quello possiamo discutere, ma ad ogni modo lasciamo da parte. Quindi ecco, la mobilità sociale oggi la metti principalmente in atto grazie a queste due strategie. Non a caso poi diventano la stessa strategia, perché come abbiamo visto l'università è diventata l'anticamera del posto di lavoro, teoricamente, poi ne possiamo eventualmente, come dire, discutere, però più o meno il discorso è lo stesso. Quindi la tua laurea è in qualche modo percepita da molti come una possibilità migliore di ottenere un buon posto di lavoro che ti porta al miglioramento di prestigio e di status. Vi faccio presente che abbiamo scelto come indicatore della qualità dell'essere umano una delle cose più stupide che potessimo scegliere, ovvero sia il denaro. Perché vi ricordo che dicevano i romani, quindi parliamo, pecunia non olet, ovvero sia il denaro non ha odore, quindi va benissimo sia se lo rimedi in modi leciti che se lo rimedi in modi meno leciti. No? Quindi permetterti di giudicare la qualità di qualcuno attraverso i soldi che hai in banca lascia perlomeno perplessi. Io sono personalmente dell'altra scuola, ovvero sia secondo me più c'hanno i soldi e peggio sono, ma questo è chiaramente un problema mio, per cui non tenetene conto. Diciamo che comunque utilizzare il denaro come indicatore per questo genere di cose, ovvero sia una cosa che è eminentemente quantitativa, per definire invece un aspetto qualitativo, anche logicamente presenta qualche difficoltà. Per cui sappiatelo, sapevatelo, come diceva Corrado Guzzanti. Quindi, mobilità ascendente, verticale, discendente e verticale l'abbiamo vista. L'orizzontale che cos'è? L'orizzontale è quella ormai desueta mobilità che tenderemmo a chiamare geografica, oppure un cambiamento di lavoro che però non influenza lo status generale, come se tu diventassi invece che piastrellista parchettista. Più o meno è uguale, come se tu diventassi commerciante di granaglie dopo essere stato fioraio. Cioè, è diverso, però dal punto di vista dell'impatto sulla tua posizione sociale, più o meno stiamo lì. Quindi queste cose sono appunto mobilità orizzontale, come il fatto che tu vada a fare il notaio a Trento piuttosto che in Sicilia. Non è, no? Non cambia granché, anche se è vero che contestualmente la stessa professione in contesti diversi può avere un prestigio diverso. Diciamo che comunque, ecco, tenete presente che tutte queste cose che vi sto dicendo sono tagliate con l'accetta, cioè sono proprio veramente l'ABC, le cose fondamentali. Poi è chiaro che tutte queste cose le potremmo analizzare nel dettaglio, fare le sfumature, complicarci la vita, lo faremo, però per il momento tenete presente semplicemente questo: verticale, orizzontale, ascendente, discendente, fine, non c'è particolarmente altro da prendere in considerazione. Ci siamo fin qui? Ok. Allora, menzioniamo un'altra cosa per quanto ha a che fare con la mobilità, che è nello specifico il modello di successo. Ora, poi dopo faremo tutti i discorsi del caso, però detta in modo molto astratto e manualistico, il modello di successo cos'è? È uno strumento a disposizione di quelli che non si conoscono un granché, per fare un percorso che li porti ad una posizione di discreto prestigio. Ci siamo? Che vuol dire? Vuol dire che è in qualche modo una proposta che viene fatta dalla struttura sociale, dicendo: guarda che se fai questo a noi piace. Quindi è un modo per orientare, per esempio, gli indecisi verso delle professioni che si ritiene possano essere importanti in futuro. E quindi improvvisamente c'è stato il famoso boom di scienze della comunicazione di cui vi accennavo ieri, per cui tutti diventarono scienziati della comunicazione. Hanno un tantino esagerato, però in quel momento servivano. Era appena nata sta cosa, quindi c'era l'entusiasmo del eccetera eccetera. Quindi il modello di successo, diciamo che in qualche modo è un ricettario di come ottenere successo se non hai idea di chi sei e che puoi fare da grande, mettiamola così, e funziona, nella gran parte dei casi funziona. Il nostro modello di successo, per dirla in modo estremamente disneyano, è giovane, ricco e bello, il che è uno dei modi più stupidi con i quali ci potesse porre nei confronti del problema che si potesse pensare. Perché?
Perché se sei giovane e ricco, se non li hai fatti dai soldi.
Se sei giovane e ricco non l'hai fatti dei soldi, quindi parliamo di un problema di ascrizione, ovviamente. Però andiamo un po' oltre. Giovane. Che vuol dire giovane? Perché è una domanda interessante. Già il fatto di che vuol dire essere umani non è male, ma già giovane che significa? Perché vi comunico che io fino a qualche anno fa, no, quando è stato? 3 anni fa, ho dovuto dire ai miei colleghi: allora, se non la piantate devi dirmi che sono giovane, ve meno. Perché io ho 55 anni e ancora mi dice: ma tu sei giovane. Quando è che invecchio io? Mai? Cioè io passo da giovane a morto, dritto per dritto, non funziona sta cosa. Quindi, perché? Perché giovane è un criterio stupido, perché finisce a prescindere. Tu non puoi restare giovane, a meno che, e guarda un po' i comportamenti buffi che vengono in atto nel mondo, tu poi non cominci a fare il pagliaccio per definizione. Te trucchi a rotta de collo, fai tanta, tanta, tanta chirurgia estetica e pensi che dire barzellette fino a 90 anni sia intelligente. Se è così, sei giovane fino a quando non muori. Però come mai c'è questo modo brutale di distruggere il termine? Perché si sono resi conto che pretendere che uno debba avere successo solo se è giovane è una stronzata, perché normalmente quando sei giovane difficilmente riesci ad avere quel successo, a meno che tu non sia stato Bill Gates o qualche altro, oppure abbia tanti soldi di tu da prima, che non è un tuo problema. Quindi giovane è un criterio stupido, perché finisce. Allora, siccome il modello di successo dovrebbe invece essere quello grazie al quale tu te trovi finalmente tranquillo e felice ed appagato, capisci che su questo specifico modello non funziona. Non è casuale che le star di Hollywood siano tutte sessuomani, cocainomani, alcolizzate o suicide, che dovrebbero essere più o meno quello che risponde di più a questo tipo di discorso, no? Ecco, funziona. Perché giovane è un criterio che non può essere utile per dare un certo tipo di sicurezza. Giovane finisce. Poi lo puoi far finire più o meno avanti, ma insomma comunque a un certo punto non sarai più giovane. Bello, peggio mi sento. No? Quando è che sei bello? La bellezza è soggettiva, appunto, e come facciamo a usarlo come criterio di orientamento generale se la bellezza è soggettiva? Vuol dire che la codifichi. Non te crede che finisce lì? Com'è che tutte le nostre attrici e moltissimi dei nostri attori oggi hanno gli zigomi uguali, le labbra uguali, le fronti uguali, eccetera, eccetera?
È uno standard.
È un codice. È diventato un codice. Allora tu per essere bello devi essere così, e quindi te fai una faccia così, sembri, vabbè, tutto quello che saprete già di vostro. Tra l'altro vi faccio presente che attualmente noi abbiamo molti più chirurghi estetici che non cardiochirurghi. Tanto per venire alle cose stupide della nostra cultura, questa è un'altra che spesso e volentieri non viene menzionata, ma è così. Perché dovresti sbatterti e mettere le mani nel torace di qualcuno rischiando di ammazzarlo quando puoi fare un sacco di soldi rifacendo le labbra alla gente? Dovresti essere deficiente, no? E infatti non lo fai più, però tu che c'hai il cuore malato, non tu in generale, tu che c'hai il cuore malato, vorresti che qualcuno si fosse preso la bega di diventare cardiochirurgo, perché te serve a te, te ne freghi delle labbra, vorresti vivere. Ecco, sono quelle cose che sono divertenti, ma guarda, non solo i cardiochirurghi, ma anche i chirurghi cerebrali non ci sono più. Stanno finendo. Quindi, teniamolo presente, sapevatelo pure questo, perché è interessante da tenere presente. Ricco, peggio mi sento, era quello che dicevamo prima. Ricco puoi essere ricco per talmente tanti motivi, pochi dei quali sono leciti, che effettivamente pure quello io non ce lo metterei come criterio. Però qui ci troviamo, quindi ce lo teniamo stretto. Ok? Quindi modello di successo, un po' di cosette di questo genere. Facciamo un break perché mi pare che è passata un'ora, se non sbaglio, quindi forse è opportuno fermarci. Appunto. Allora, la stratificazione sociale e lo status, abbiamo detto che una delle prassi normali che noi, per esempio, facciamo sempre senza saperlo è quella di attribuire uno status agli altri. Una delle nostre attività da sociologi inconsapevoli è esattamente quella, e lo facciamo continuamente. Perché? Perché le reciproche posizioni di status sono all'origine della scelta delle grammatiche di contesto che applichiamo agli incontri. Che, ragazzi, incontrarsi, anche se spesso e volentieri viene data come una cosa di base, non è per niente semplice. Tenete presente che scopriremo che il modo di relazionarsi che c'è in atto oggi ha origine più o meno a metà Settecento da una serie di problemi improvvisi che si erano venuti a creare per la rivoluzione industriale, e fa moltissimo leva su delle strategie che vengono dal teatro. Non è un caso, e questa è l'ultima cosa che vi dico oggi, però poi ve la dico, che l'altro aspetto importante di cui dobbiamo parlare per questo settore, di questo insieme di ragionamenti, è quello del ruolo, che per il momento vi definirò come l'aspetto attivo dello status. Allora, su questo vi dico una cosa prima, me la gioco, come dire, vediamo se riesco a non farmi il fegato a pezzi pure quest'anno. Allora, noi del ruolo vedremo tre definizioni diverse che non sono quella che vi ho appena dato. Ok? Di queste tre definizioni diremo che una è quella che va adottata. Allora, siccome il ruolo è uno degli argomenti che mi sta più a cuore, vi dico quello che avrei fatto io se fossi stato uno studente. Se fossi uno studente oggi, direi questo, che cosa sicuramente che mi chiede il ruolo. Per cui me lo imparo il cazzo di ruolo, ok? Perché normalmente io chiedo cos'è il ruolo e mi vengono date delle risposte che vengono dagli appunti, da altri manuali, da chiunque altro tranne quello che ho detto io. E sta cosa a me mi fa impazzire, perché dico, ma può essere che ci perdo tre lezioni a parlargli del ruolo e non ce n'è uno che è in grado di dirmi che sto stramaledetto ruolo è un insieme di aspettative, che non è difficile poi oltretutto, non è manco particolarmente complessa come questione. Quindi, al momento lasciamo da parte il ruolo come insieme di aspettative e pensiamolo come aspetto attivo dello status. Ok? Come vi dicevo, non è casuale che il ruolo si chiami ruolo, perché viene dal teatro. Poi ci sono tutta un'altra serie di questioni relative a questo discorso che affronteremo, ma comunque pur anche nel venire dal teatro c'è un'ulteriore connessione col mondo teatrale, perché viene dal latino rotulus, che vorrebbe dire, giusto appunto, ruolo. Ora, il latino rotulus è una parola apparentemente schizofrenica, ma di questo poi ne parleremo, perché non significa due cose. Significa canovaccio della commedia dell'arte. Chissà cos'è il canovaccio della commedia dell'arte?
Era una sorta di copione improvvisato che...
Una sorta di copione improvvisato, ci avviciniamo, sì. Non un copione, perché cos'è un copione? Lei zitta. Ottimo. Allora, il copione è qualcosa che si avvicina sempre più alla spartitura musicale, addirittura oggi ci mettono anche le pause, tanto per darvi un'idea. Il canovaccio invece no, il canovaccio si avvale della capacità di improvvisazione dell'attore. No, gli dice, guarda, allora, nel primo tempo fai questo, questo, questo e quest'altro, poi come lo fai? È un problema tuo, io non voglio saperlo, che mi aggrada moltissimo evidentemente come tipo di atteggiamento. Dall'altra parte però significa ordine di comparsa in tribunale. Quindi è divertente perché vedete che i latini con la stessa parola definiscono due cose che sono totalmente opposte, cioè da una parte la libertà dell'interpretazione, quindi in qualche misura proprio la sfrenatezza, dall'altra invece l'obbligo serio, perché i tribunali romani non erano come i nostri. Se non te presentavi avevi perso e probabilmente erano anche cercati e te portavano in Asia Minore o da qualche altra parte a farti due risate. Quindi capite che insomma la questione è interessante e il ruolo è uno degli aspetti più importanti della nostra vita. Non a caso ieri, quando vi ho detto che siete sociologi senza saperlo, ho preso esattamente quello come discorso. No, voi nascete e avete un ruolo, l'avete da prima di nascere addirittura, tu figurati, no? Figlio, fratello, nipote, quanti ne volete, c'è una carrettata. Poi dopo c'è maschio o femmina, su questo possiamo discutere, ma comunque è lì. Poi ci sono gli amici, ci sono altri parenti, ci sono i ruoli lavorativi, i ruoli del tempo libero, l'eventuale associazione, la partita con la partita di calcetto. Ce ne sono una carrettata di ruoli, no? Tanto che uno si chiede come faccio io a gestire tutti questi ruoli? È una gran bella domanda. Gran bella domanda che ci permette di dire qualcosina in più rispetto a quello che dicevamo prima. Perché? Perché questa molteplicità di ruoli è all'origine di un fenomeno estremamente complesso che vedremo ovviamente più nel dettaglio, che è il conflitto di ruolo. Perché, come avrete cominciato a intuire, il ruolo porta con sé una serie di cose che devi fare, una serie di aspettative, tanto per riprendere quello che dicevo prima. E ognuno ha le sue. Siccome tu sei uno e sei tanti ruoli, la possibilità che queste aspettative entrino in conflitto è molto elevata. Quindi tu sei perennemente chiamato a gestire una situazione della quale sei perennemente in difetto, perché se vai con la tua compagna non riesci a chiudere la cosa del lavoro, se chiudi la cosa del lavoro non riesci ad andare a fare la partita di pallone, se non riesci a chiudere la cosa di lavoro non vai a sentire il saggio di musica di tuo figlio, se ti perdi il saggio di musica di tuo figlio, se vai al saggio di musica di tuo figlio non senti che vuole tua madre, e ce ne sono quanti ne volete. Conflitti di ruolo. Perché? Perché nella gran parte, cominciamo già a mettere insieme un po' i pezzettini di quello che abbiamo detto, questi ruoli derivano da scelte individuali, sono acquisiti. Alcuni sono ascritti evidentemente perché figlio, nipote, fratello, lì, a meno che non ti ha detto malissimo e sei nato per strada, poveraccio, ma insomma nel complesso tu tendenzialmente nasci in una famiglia e quindi c'hai tutto un insieme di cose che già ti porti. Ma per esempio, come diceva Woody Allen in una delle sue cose, se fai parte dell'associazione suonatori sassofonisti e inquilini del quarto piano, l'hai fatto perché ti andava di farlo. E quando l'hai fatto magari eri pure contento e ti divertiva molto l'idea. Perché succede, no? Che bello, faccio questo. Bene, tu prenditi quei 2 anni, 3 anni, e improvvisamente vorresti andare a fare la serata con l'associazione di quelli che cuociono alla brace gli spiedini abruzzesi. E ti divertirebbe molto, però già avevi detto a quelli dell'associazione dei sassofonisti del quarto piano che avresti passato il tuo tempo libero a fare una serie di iniziative per loro. E sei sempre tu. E quindi che fai? I sassofonisti del quarto piano o gli arrosticinari della veranda? O la tua famiglia, o il tuo lavoro, o quell'altra cosa che avevi scelto in un altro momento d'entusiasmo, o il fatto che hai deciso pure di devolvere un po' del tuo tempo libero alla cura dei cuccioli di gatto abbandonati, che per carità va benissimo. Però sei sempre solo tu e non sai a chi dare i resti. Quindi tenetelo presente. Perché? Perché una delle nostre strategie di individualizzazione, una delle strategie attraverso le quali cerchiamo di diventare unici, come dicevamo ieri, non è studiare, imparare, riflettere, ma è prendere tanti, tanti, tanti ruoli. Perché chi altro vuoi che sia parte degli inquilini suonatori di pianoforte del quarto piano, degli arrosticinari della domenica, di quelli che salvano i gatti con un occhio, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se è chiara sta cosa. Quindi una componente di individualizzazione e di unicizzazione è alla radice del fatto che noi tendenzialmente assumiamo talmente tanti ruoli che alla fine ci troviamo perennemente in conflitto. E perennemente in conflitto è scomodo. Allora torniamo a quello che dicevamo l'altra volta e immaginiamo, visualizzate, io non uso slide perché vorrei che usaste la capacità di visualizzare, che non è una cattiva idea. Allora questi ruoli noi li possiamo immaginare come una serie di intersezioni di cerchi. No? Tutti i cerchi che collidono in un punto che siamo noi. No, un cerchio è i venditori di contratti televisivi, che è importante, un altro cerchio sono i suonatori di sassofono, un altro cerchio sono i nipoti di zia, e tutto quanto, alla fine in quel punto lì ci sono io. Ok? Questo è il modo in cui funzionano i ruoli nella modernità. Ci sono io e poi ci sono una serie di cerchi concentrici. Ci sono io, la mia famiglia, la mia professione, il mio quartiere, il mio comune, la mia nazione. Tutti quanti concentrici. Non c'è conflitto. Capite il bello della questione? Perché vi dicevo che tutto sommato parliamone. Perché quello che nasce in una situazione in cui già tutti i ruoli sono stati predisposti. E questi ruoli non entrano mai in conflitto, a meno che tu vai a cercare te, certo, se sei Romeo o Giulietta ovviamente trovi il conflitto, però se invece sei uno che si limita a nascere e ad ottemperare a ciò che ti viene chiesto, per te la vita è una passeggiata, che può sembrare noioso, però io ci penserei un attimo, io mi sparerei, perché però teniamolo presente che potrebbe essere un modo per vivere una bella vita, anche quella. Non è detto che la bella vita debba necessariamente essere quella sesso, droga, rock and roll che ci raccontiamo, o quella con la buffo di soldi e di cocaina che anche ci raccontiamo, eccetera. No, una bella vita è una vita nella quale riesci a stare sereno, gioioso, contento, felice per una buona parte del tempo. E quella è una vita che per certi versi ti allevia una serie totale e costante di dinamiche che fanno male, che ti fiaccano, che ti stancano, ti sfiancano. Perché stare perennemente sul filo della lama, perché se fai questo non va bene quello, se non fai questo non va bene quell'altro, c'è costantemente gente che poi ha titolo a chiederti cose, perché le aspettative questo sono. Nel momento in cui tu hai accettato, hai preso una forma di impegno, e quindi se qualcuno dice, oh, mi hai detto che venivi, e tu non gli puoi dire, dovresti dire qualcosa. E che gli dici se gli ha detto a quattro persone contemporaneamente? Tu sei uno. So se la cosa è chiara. Questo ovviamente nel piccolo, ma poi nel grande, il discorso famoso, non è casuale che si parli costantemente del fatto che lavoro e famiglia vanno d'accordo. Perché? Perché assolutamente per questo. No? Perché la pretesa del lavoro oggi è talmente totalizzante che teoricamente qualunque cosa ti venga chiesta sul posto di lavoro viene prima di tutto il resto. E questo può valere fino a un certo punto, poi ti accorgi che magari le cose non vanno esattamente così. Non so se avete visto un film che si chiamava The Family Man qualche tempo fa, che era molto carino, con Brad Pitt, Nicolas Cage, esatto, che parte di questo, ci fa vedere questo signore che sta il 26 di Natale, 26 dicembre, in albergo da solo, perché poi va a firmare un contratto e già t'ha detto più o meno tutto, no? Dopodiché c'è il famoso fenomeno delle sliding doors e si scopre come sarebbe stata la sua vita se invece di fare la scelta a favore del lavoro avesse fatto la scelta a favore della famiglia. Ovviamente tutto ormai stereotipato, però se vai sotto lo stereotipo normalmente qualcosa di vero lo trovi. Effettivamente la logica lavorativa oggi è esattamente questa. Se voi andate a cercare nelle descrizioni di ruolo dei posti di lavoro, che come vedete tutto quanto torna più o meno, soprattutto quelle di stampo internazionale hanno una clausola che dice no strings attached. Che vuol dire no strings attached? Vuol dire nessun legame. I legami in questione sono i legami che noi chiamiamo relazioni primarie. Quindi non hai da dirmi quando ti dico... Pronto? Fai la valigia e vai a Dubai e tu non mi dici ma mia moglie domani aveva preso un appuntamento o mio figlio vorrebbe che andassi con lui a vedere la partita di pallone, perché non lo voglio sentire. Quello vuol dire no strings attached, vuol dire che la tua vita è il tuo lavoro. Di questo poi discuteremo estensivamente, perché ormai è tempo di cominciare a dire che questa è una visuale totalmente folle del modo in cui si vive, però comunque è quella che per molti versi è ancora oggi prevalente. Vi dico solo, tanto per rimanere nell'aneddotico, che io ho un mio carissimo amico che ha fatto una scelta ovviamente opposta alla mia. Lui ha fatto il manager internazionale fino a 50 anni e a 50 anni è andato in pensione. Perfetto. Siamo gli unici a non avere figli, tanto per dire. E lui comunque è, con la sua, è rimasto con la sua compagna anche lui da 30 anni a sta parte, però ci sono stati degli anni in cui ha viaggiato 300 giorni. Fatevi due conti, nell'anno ce ne sono 365, vuol dire che lui per 300 giorni era in aereo. Comincia a essere piuttosto faticoso. C'era un film di George Clooney qualche tempo fa che si chiamava Tra le nuvole, non so se l'avete visto, se vi è capitato, poi mi dite che cavolo fate durante il giorno, perché non vedete mai niente di quello che devo io, però prescindendo. Allora, questo film di George Clooney parte con lui che si sveglia in una stanza d'albergo e si guarda intorno e non sa dov'è, ed è una sindrome che con i manager di un certo livello è comune, perché viaggi talmente tanto che non ti riesci a ricordare dove sei, che stai a far lì, perché ci sei andato, tutta una serie di questioni di questo genere. Quindi vedete che quando andiamo su certi livelli il problema delle no strings attached comincia a essere piuttosto impegnativo, ovviamente. Quindi una delle figure classiche del conflitto di ruolo è esattamente lavoro-famiglia. Ce ne sono parecchie altre, tant'è che ci sono delle cose che venivano chiamate conflitto di interessi, poi dopodiché abbiamo smesso perché ridevano tutti, però c'erano queste cose, il fatto per esempio che un giudice non possa giudicare suo figlio, ci sono tutta, se voi fate dei concorsi pubblici, tra le varie clausole che dovete riempire o dalle quali dovete aderire, c'è scritto: dichiara di non avere alcun tipo di relazione fino al quarto grado con coloro che parteciperanno al concorso. Perché? Perché la saggezza dei tempi ci insegna che se c'è qualcuno in famiglia, tendenzialmente tu potresti non essere proprio esattamente oggettivo nel giudizio, e quindi è meglio evitare. Lo sanno tutti che c'è il conflitto di ruolo in agguato, noi l'abbiamo fatto istituzionalizzato e quindi ormai non ce fa quasi più caso nessuno, ma non crediate che questo sia ormai fatto. Verranno i tempi in cui tornerà in auge, perché la cultura è fatta così, ci sono dei momenti di distrazione e dei momenti un po' meno distratti, mettiamola così. Quindi, come vedete, il ruolo, già soltanto per questo, è qualcosa che ci interessa estremamente prendere in considerazione. Allora, direi che come primo approccio sugli strumenti di base rimangono fuori un po' di cosette, però diciamo tutta la costellazione che ha a che fare appunto con stratificazione, status e ruolo più o meno l'abbiamo vista. Ci sono domande in proposito, considerazioni, qualunque cosa? Ho sentito una voce. Pure avrei giurato di aver sentito una voce. Vabbè, ad ogni modo, dicevamo, qualcuno vuole dire qualcosa? Sì? S'alzi e parli perché non la sento. Allora, questa la metterei come piccola... Prego. Come piccola chiave di interpretazione del futuro. Il problema del public speaking è un altro problema col quale dovremmo fare i conti. In America, che trovo un posto terrificante da molti punti di vista, l'idea di farvi parlare in pubblico invece è molto consolidata, io apprezzo molto questa cosa, sarebbe opportuno che facessimo qualcosa in proposito. Nel frattempo, nel nostro piccolo, facciamo che quando mi parlate alzate, così vi vediamo tutti e siete il focus dell'attenzione. Prego.
Il conflitto di ruolo,
sì,
avviene quando più ruoli si svolgono nello stesso momento, quindi, e non nell'arco di una giornata.
Sì, diciamo che gli impegni relativi a molteplici ruoli comporterebbero un tuo intervento nello stesso momento fisico. Allora, se tu alle 8 devi stare a sentire il saggio di tuo fratello, di tuo figlio, non puoi stare anche a realizzare la riunione online con i clienti cinesi, né puoi andare a trovare il tuo amante in un resort in montagna e via discorrendo così. Una cosa che non abbiamo detto, ovviamente, è come faccio io? Perché è una bella domanda pure questa. Perché io mi trovo in questa situazione, ma che scelgo? No? Ci sono delle priorità. Il problema è chi le stabilisce queste priorità e quali adotto io. Sì, vi saluto. Mi fa piacere che siate così ottimisti. Tendenzialmente non funziona così. Ognuno le sue purtroppo non porta granché de partita per nessuno. Però implica che comunque ci debba essere una serie di ragionamenti perché questo si possa fare. Lo puoi anche dire, per carità.
Certo, perché sennò la vita tua la vivono gli altri.
È una battuta oppure io sul serio? No, perché no? Oh, okay. Ma è quello che succede, infatti. Quella è la tragedia della faccenda.
Scegliere, cioè, è oggettivo. Io preferisco la mia famiglia, cioè se io come obiettivo della vita ho di diventare madre, esempio, una cosa molto sottovalutata di questi tempi. Poche ragazze dicono: ah sì, non vedrò di avere 8 figli.
Ma sì, no. Credo pochissime, okay, se devo essere onesto, forse quasi. Sì?
Chi lo pensa viene additato come retrograde, dice: ma come? Cioè siamo nel 2023, cioè puoi la gente andare sulla luna, puoi letteralmente fare i figli da sola, proprio anche chimicamente, e vuoi per forza una famiglia, un legame? Sì, viene giudicata. Ovviamente la sua autostima si abbassa, lei non sa più che fare della sua vita, intraprende una scelta diversa, magari va a fare, va a studiare ingegneria, diventa ingegnere, e poi non ha vissuto la sua vita, cioè noi non abbiamo tutto questo tempo.
A parte il fatto che normalmente è quello che accade, volendo essere cinici, però non è esattamente quello di cui parliamo, perché poi dice: lei vuole fare 8 figli, fa una scelta per cui fa 8 figli e non ha conflitti di ruolo.
No,
che non ce l'ha, dove stanno questi conflitti?
No, nel momento in cui io voglio essere madre, ma voglio anche, che ne so, diventare ingegnere, ecco, mettiamo sullo stesso piano, e lì c'è il conflitto.
Ah, beh, ovvio, per forza. Lì sì, assolutamente sì. E infatti, allora che scegli? Ecco, vedi, ecco, appunto. Esattamente quello è il problema. Devi farti due conti.
Perché lascio la carriera, poi che do da mangiare ai figli? È un cane che si morde la coda.
Anche. Il problema, come dicevamo, come diceva giustamente lei, come ho detto io prima, è che tu devi sapere che vuoi, teoricamente. Perché è ovvio che tu paghi dei prezzi. Cioè, io vorrei che capiste questo, ragazzi. Una delle cose, purtroppo, delle quali dobbiamo, anche se non è letteralmente quella, però una cosa che tutto sommato è verificata, è che non c'è niente gratis. Nel grandissima parte dei casi qualcosa la paghi, poi magari non è denaro, non è quello, però comunque un costo c'è, perché chiaramente tu rinunci a qualcosa, no? Durante una scelta, il problema della scelta, che non ho accennato ancora, ma è carino cominciarlo a accennare vista la piega, è che non è simmetrica. Una scelta è ingannevolmente posta come out-out, noi comprendiamo come out-out, cioè, vabbè, un lavoro no. Ma non è così. Perché quando tu scegli qualcosa, sono moltissime le cose che non sei più. Quindi le scelte hanno un peso. Non so se mi spiego. Cioè, io scelgo di diventare professore universitario, non farò più il cantante rock, non farò più il giramondo, non farò quello che scrive i diari in montagna, non farò più il guardiano al faro, non farò più il commerciale. Non ne faccio più una carrettata di cose. Ne scelgo una, ma me deve valere per tutte quelle che non sarò più. Quindi le scelte sono ingannevolmente semplici, ecco perché vi dicevo, pensateci che non te le debbano far fare le scelte, perché non fare una scelta non è male, non fare una scelta non è male, oppure devi farla bene, però per farla bene devi conoscerti, allora devi essere convinto che sì, voglio fare 8 figli e amen, tanto chi se ne fotte diventare ingegnere, oppure faccio l'ingegnere e non avrò gli scatti di stipendio, mi tratteranno male, verrò mobbizzata, probabilmente una serie di cose, però lo so e chi se ne frega. No, voglio dire, diciamo che da un punto di vista di scelte, secondo me quello che conta fondamentalmente, so che può sembrare retorico, però è riuscire a guardarsi allo specchio senza farsi schifo, che è stata una delle cose che mi ha guidato durante quasi tutta la mia vita, perché quasi stavolta non c'è motivo. E questo mi ha portato a fare una serie di cose che mi sono costate parecchio, anche all'università. No, perché vi faccio presente, credo, vi accorgerete andando avanti, che non molti miei colleghi fanno lezioni come faccio io. Tendenzialmente io lo faccio perché posso permettermelo, perché ho pagato tutto quello che serviva. Già lo sanno tutti, non s'azzarda nessuno a aprir bocca ormai, nella gran parte, a volte vado perfino oltre, ma vabbè, quelle poi sono cose che ti puoi permettere con l'età. Però lo so benissimo. Allora tu che cosa vuoi? Quello che vuoi lo puoi ottenere, perché c'è sempre una scelta, però costa. Allora, detto questo, tornando invece alla faccenda un po' meno complessa, perché questa era una di quelle che non volevo affrontare, però comunque, allora quello che viene chiamato in causa in questo discorso è il sistema dei valori, che lo accenniamo, poi ne parliamo meglio, perché la lezione sul sistema dei valori di solito è una cambogia totale, perché tutti hanno delle viste radicali in proposito, è un oggetto estremamente carico, però il sistema di valori è esattamente quello che dà la forma alla stratificazione sociale, no? Quindi noi faremo una lezione, già per anticipo, ce la facciamo 4 risate, faremo una lezione nella quale vi farete dei gruppi e mi direte quali sono, secondo voi, i 5 valori condivisi della nostra società. Allora, il divertente sarà, 1, che non ci sarà un gruppo che scrive gli stessi di quell'altro. 2, che quando poi li andiamo a guardare da vicino, sti valori lasciano il tempo che trovano, perché di solito sono valori molto disneyani, pure loro, quindi amici, tempo libero, tutte cose così, no che è. E i soldi non ci sono mai. Ora, a me, come avrete capito, i soldi non è che piacciono particolarmente, però non è che posso far finta che non esistono, no? Quindi sono lì e guarda caso, sono proprio esattamente uno dei valori dei quali facciamo finta di non accorgerci. Perché se i valori sono quelli che orientano l'azione, oggi come oggi, poche cose orientano l'azione più dei soldi. Che ci piaccia o no? Non so se mi spiego. Quindi noi di tutti dicono, non ci sono più valori, un cazzo non ci sono, e come valori? E che non ti piacciono? Quella è la forma di schizofrenia profonda che noi abbiamo oggi, perché ce li abbiamo, ci comportiamo di conseguenza nella grandissima parte dei casi, però ci fanno schifo. Non è mica facile arrivarci a un livello di schizofrenia del genere, ci tocca lavorarci con una certa attenzione, però è quello che abbiamo fatto, perché noi i valori ce li abbiamo, assolutamente, dimmi. Non è così facile, certo una buona dose di ipocrisia c'è, su questo non abbiamo dubbi, però non è così facile, purtroppo non è così facile, perché noi siamo molto più complicati di questo e complessi, però certo ipocrisia, sull'ipocrisia siamo quasi imbattibili, non c'è da dire, questo figuriamoci, perché facevamo un esempio forse quando eravate, perché lui è un vostro collega che viene a sentirmi nonostante abbia già fatto l'esame, ce ne sono un po' che capitano, quindi credo che ne abbiamo parlato parlavamo del mercato delle corna, credo, perché ogni tanto riesco ad avere proprio degli approcci splatter, che uno poi rimane così. Ecco, allora, tutta sta storia, no? Dice, vabbè, perché? Che schifo, no? C'è qualcuno che entra negli obitori, ruba le corna ai cadaveri e le rivende. Per carità, le corna. È terribile, direte voi. Ma nell'ottica commerciale attuale, al cadavere le corna non gli servono. Quindi, no? Perché non dovrei andarle a prendere, come diceva Corrado Guzzanti, beh, stavo lì, ho trovato per terra. Ecco. Perché non dovrei? Perché io da qualche parte c'ho un ricordo etico che mi dice che queste cose non si fanno. Però me l'hanno talmente sottovalutato, svalutato, insultato, sbeffeggiato, che quasi mi vergogno ad avere dei problemi etici a dire, ma non si fa. Come non si fa? La risposta. Oh, noi abbiamo. Allora, vabbè, immaginerete che io non sia particolarmente allineato al governo esistente, quindi lo butto lì, però ho sentito dire con le mie orecchie dal capo del governo che il modello di business dei migranti non va bene. Ora, possiamo chiamare modello di business un'attività di sfruttamento dell'essere umano che è peggio della schiavitù? Modello di business? Modello di business è qualcosa che salva, dà una dignità. E non è che l'abbia fatta apposta perché lei, è che purtroppo noi ragioniamo così. Capite? C'è da farci dei soldi, quindi è chiaro che qualcuno a un certo punto crea una barca che non si regge in piedi manca a cannonate, ci carica sopra 300 persone e le lascia affogare al largo. E quelli che vorrebbero andarla ad aiutare li perseguo, perché che sono stronzi questi che fanno in modo che quelli continuino a voler venire. Allora, per favore, fate un gioco. Uno. Immaginate cosa caspita dovrebbe capitarvi per costringervi a fare quello che fanno i migranti. Una volta, provateci. No, vengono a rubarci il lavoro, ci sono serie di spot da ammazzarsi alle risate su YouTube. Se vuoi un po' di humor nero lo trovate senza nessuna difficoltà. Ah sì, se fanno 2 anni di passaggio nel deserto, 2 anni di schiavitù con sodomia in Libia, poi forse affogano, forse no, per venire qui, sto posto meraviglioso, vi pare pensabile sta cosa? A me no. Allora, dovremmo cominciare a rivedere un sacco di cose da questo punto di vista, tante, tante, tante. Perché nel momento in cui cominci a chiamare in causa l'etica, diventa un disastro vivere in questo mondo. Perché di etico qui c'è niente. Per quanto si faccia, si parli di finanza etica, si parli di tutta cioè, l'economia etica, cose dell'altro mondo, proprio dopo che sono anni che ci dicono che business is business, non so se avete sentito la faccenda, no? Che pare che sia diventato l'alibi di qualsiasi cosa. Si è venduto la mamma, ho capito, ma business is business. Allora stiamo a posto, diciamocelo però, c'ha ragione il vostro, non siamo ipocriti, noi siamo gente che è disposta a vendersi la madre per un po' di denaro, a posto, lo so, ecco, però, no, non so perché, ma non c'è niente, un senso di schifo, devi dire, perlomeno a me viene un senso di schifo all'idea, quindi è chiaro che c'è qualcosa da qualche parte che non sta funzionando. Perché il sistema di valori dovrebbe essere quello che aggrega, quello che permette, no, un'espansione, una crescita, una vita condivisa piacevole. Vi ricordo che una cultura serve per vivere bene e possibilmente anche per morire bene, perché sono due cose estremamente collegate. Non serve per sembrare fighi, non serve per avere tanti soldi e tanti pezzi d'oro al collo, sono tutte fregnacce. Tu devi vivere bene. Come vivrai bene è un problema tuo in linea di massima. E sarebbe carino che lo capissimo, perché invece continuiamo a pretendere di poter dire agli altri quello che devono fare. Perché? Chi t'ha dato la cattedra a te per dirmi chi devo amare, con chi devo andare a letto, chi devo frequentare, come devo spendere? No, sono affari miei. Veramente. Dovrebbero esserlo, no? Finché non danno fastidio o danneggiano qualcun altro. Quello è, dal mio punto di vista, la clausola. Che era quella che ci insegnavano alle medie quando ero piccolo, no? Tu, la tua libertà finisce dove comincia quella dell'altro. Qui abbiamo perso di vista la faccenda della tua libertà, fai quello che cazzo ti pare. No, non va bene. Quindi bisogna anche quella rivisitarla. Per la sicurezza, questo è proprio il pane quotidiano della questione, ovviamente. Però vi ripeto, se dobbiamo cominciare a cercare di capirci, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte, perché se facciamo dei discorsi di facciata, facciamo discorsi di facciata, è tutto bellissimo, però non lo è. E siccome voi avreste, teoricamente, dovreste avere a che fare con la parte che non è proprio bellissima di suo, perché la sicurezza implica anche avere a che fare con giri complessi, col dark web, con tante realtà brutte, ecco, allora, queste realtà brutte bisogna poterle affrontare con un minimo di consapevolezza, di serietà, di capacità critica e via discorrendo. Perciò, io il problema del sistema di valori è un problema serissimo, perché il nostro sistema di valori c'è, ma nessuno si sente di esplicitarlo. Ora voi riderete, ma io ho appunto, come ho detto, 60 anni, e io ancora mi ricordo che all'indomani delle vittorie elettorali della Democrazia Cristiana non trovavi un democristiano a pagarlo oro. E tu ti chiedevi, ma chi l'ha votato questi? Perché? No? Tutti quando, oh, io perché mai, quei ladri, e come no, infatti poi c'erano regolarmente la maggioranza. Se voi oggi andate a fare le survey all'inizio, no, chiedete le intenzioni di voto, non c'è una volta che coincidano con quelle della votazione vera, perché? Perché a dirtelo si vergognano. Poi nel segreto dell'urna invece improvvisamente vengono fuori tutte le cose divertenti che poi ci troviamo al governo. Quindi non è che è una novità, la sappiamo da, perlomeno, io la so da parecchio tempo a questa parte. Sarebbe opportuno che la piantassimo, perché francamente ormai il tempo dei giochi è un po' finito, perché al di là di tutte queste questioni etiche, qui stiamo andando ragionevolmente verso l'estinzione tutti. Quindi non è più un problema di minoranze e maggioranze, chi è che paga, chi non paga, per carità, quello è sempre importante, figuriamoci. Però qui la questione comincia a diventare un problema del vogliamo sopravvivere o no, che non è proprio esattamente la stessa cosa, è anche un po' più elaborato. Quindi vi lascio con questa serie di divertenti considerazioni che avrei voluto risparmiarvi, ma poi a un certo punto purtroppo saltano fuori, per cui che dobbiamo fare? E, la risposta è che in linea di massima alla fine uno tendenzialmente o si adegua al sistema di valori che ritiene dominante e quindi diventa ingegnere e c'ha gli ovuli congelati fino a 45 anni, più o meno, oppure decide che tutto sommato grazie, ma non fa per lui, e ne sentiremo la prossima volta una canzone di Billy Joel in proposito che è molto carina, che si chiama Moving Out, che parla esattamente di questo, cioè se questo è il modo in cui tu pensi che io debba vivere, io me ne vado, arrivederci, grazie, esce. Quindi è carino, ci sono un sacco di argomenti in proposito. Va bene, ok, allora, piacere di aver cominciato le lezioni, ci vediamo in giro per il festival la settimana prossima e poi ci rivediamo martedì, 11, 10, 10. Il giovedì e giovedì, no no, la settimana prossima, sì, 5, 6, 7, 8, 5 il convegno, 6, 7, 8 il festival, credo che il convegno lo facciano Casa del Popolo, suppongo, o Casa del Popolo o San Domenico, uno dei due, sì. Ok.